La parola Wehrmacht, utilizzata nel corso della Seconda Guerra Mondiale, riunisce al suo interno tutte le componenti delle forze armate tedesche dell'epoca, quelle del cosiddetto Reich millenario. La Wehrmacht era l'esercito nazista, ma anche la marina e l'aviazione, rispettivamente lo Heer, la Kriegsmarine e la Luftwaffe, tutte armi eccezionali, pur con i relativi distinguo per quanto riguarda le risorse impiegate nella ricerca, nello sviluppo e nell'impiego sul terreno di scontro. Ma se io vi dicessi che le origini delle Panzertruppe, le famose truppe corazzate diventate quasi mitologiche sul campo di battaglia, fosse ben antecedente lo scoppio della guerra, e se vi dicessi che addirittura quelle Panzertruppe non sono nate proprio in Germania, ma parecchio più a est, rimareste stupiti, lo so. Però è così, la storia a volte presenta dei lati oscuri molto interessanti da scoprire e uno di questi riguarda un personaggio citato più volte nei diari di Erwin Rommel come un fulgido esempio di geniale stratega e grande organizzatore, ma che all'atto pratico, forse perché all'epoca già scomparso per cause naturali, non è mai stato glorificato abbastanza e nemmeno forse troppo approfondito dalla ricerca militare. Parliamo del generale Hans von Seeckt, il creatore della Reichswehr e il progenitore della Wehrmacht. Von Seeckt è un esponente di una antica e nobile famiglia prussiana. È un po' come tutti i rampolli dell'epoca, compie la carriera militare. Durante la Grande Guerra è impiegato su vari fronti, soprattutto come capo di stato maggiore. Si fa apprezzare da von Mackensen, il comandante della cavalleria imperiale tedesca, si fa apprezzare come generale di artiglieria, si fa apprezzare dalle truppe che dicono dove c'è Mackensen c'è von Seeckt, dove c'è von Seeckt c'è vittoria. Combatte sul fronte occidentale, sul fronte meridionale, in Serbia, sul fronte orientale, combatte un po' ovunque. Al momento della pace obbligata dalla rivoluzione di novembre del 1918, Hans von Seeckt è un uomo isolato politicamente. Non ha mai avuto la forza interiore e non solo di spendersi come uomo pubblico. Non è Paul von Hindenburg, che poi diventerà anche presidente del Reich, non è popolare come Erich Ludendorff, che anzi lo avversa decisamente, fa di tutto perché quel generale molto preparato e molto intelligente non abbia troppo risalto né sulle cronache dei giornali né tantomeno negli agoni politici. Eppure von Seeckt diventa una figura cardine. Quando? A partire dal 1919 è un anno fondamentale per la Germania postbellica. È l'anno dei trattati di pace, delle trattative su più fronti. È l'anno in cui i britannici si convincono ad abbandonare sostanzialmente l'Europa continentale, lasciando sul posto solo un presidio puramente simbolico. È l'anno in cui la Germania firma una pace separata con gli Stati Uniti, che anche loro si ritirano dal quadrante. È l'anno in cui l'intesa è più interessata di quello che sta avvenendo nell'estremo oriente, cioè in Russia e anche oltre gli Urali, piuttosto a quello che sta avvenendo in Germania, con vari tentativi di repubbliche marxiste, comuniste, con i Freikorps che intervengono armi in pugno per sedare le ribellioni e per uccidere i sindacalisti e i capi comunisti. Non interessa generalmente agli alleati, solo i francesi mantengono uno stato piuttosto prudente, pronti all'intervento al di là del Reno, perché non si fidano, continuano a non fidarsi dei tedeschi. E a Versailles, dove si discute la pace e si firma la pace, i francesi sono categorici. La Germania va smilitarizzata in ogni modo. E cosa significa smilitarizzazione per la Francia? Niente più aviazione, solo e esclusivamente una aviazione civile per voli commerciali. Ma niente aviazione militare, niente sommergibili, che tanti danni avevano arrecato alle rotte di rifornimento dell'intesa. Flotta navale ridotta al minimo, appena appena una forza di autodifesa, con navi oltretutto piuttosto vecchie e malandate. E un esercito molto ridotto, non più di 100.000 unità, 100.000 soldati, poco, pochissimo. Per un Reich che comunque mantiene quasi tutto il proprio territorio, cede solo delle province ad est a favore della neonata Polonia e ovviamente Alsazia e Lorena vengono restituite alla Francia. Poco, troppo, troppo poco. Il problema è che il governo tedesco non ha la possibilità di parlamentare. Teme il governo tedesco un intervento francese, teme che in uno stato di sbando totale, con le rivolte marxiste all'interno, i Freikorps che intervengono in maniera brutale, una società allo sbando, un'economia che accusa sempre più colpi con la svalutazione galoppante, ebbene un rifiuto di sottostare a quelle clausole capestro possa tramutarsi una occupazione totale da parte dei francesi. E non solo, perché è sorta la Cecoslovacchia, che anche questa ha comunque delle mire sull'Europa centrale. È risorta la Polonia, e anche la Polonia che combatte inizialmente contro i sovietici, effettivamente può rappresentare un rischio per il domani. Ne è convinto lo stesso Fonseca, che scrive dei rapporti, dei trattati, dei libri. Scrive e soprattutto fa capire che si può ottenere un esercito moderno anche senza esagerare nei numeri. Il primo passo per Anne von Seeck è quello di farsi affidare il ruolo di capo di stato maggiore della neonata Reichswehr, cioè l'esercito del Reich repubblicano, non più imperiale. È un esercito numericamente da scoltire, ma soprattutto da ammodernare. E come ci riesce von Seeck ad ammodernarlo? Con una sua teoria. Innanzitutto istituisce il Truppenamt, l'ufficio per la leva e non solo. È un ufficio in cui vengono elaborati i cosiddetti quadri, non i quadri nel senso di quadro ufficiali, o meglio, non esclusivamente questo, ma i reparti quadro, i reparti che vengono mantenuti inattivi, ma che possono, in caso di guerra, diventare immediatamente operativi, richiamando i riservisti. Teoricamente si tratterebbe di una violazione delle clausole armistiziali, ma von Seeck è estremamente abile, riesce a dissimulare il tutto, facendo capire agli alleati che comunque, anche mantenendo una forza militare ridotta, è necessario che la Germania preservi il proprio territorio, anche perché i tempi sono tumultuosi. Mica l'intesa vorrà ritrovarsi una repubblica marxista in piena Europa centrale. Grazie a questi argomenti abbastanza persuasivi, Hans von Seeck passa alla seconda parte del suo piano, la realizzazione di un corpo ufficiali di assoluta eccellenza. Un corpo ufficiali che alla bisogna, cioè sempre in caso di conflitto, può rigenerarsi e ampliarsi. Come? Semplicemente il comandante di un plotone viene istruito e addestrato in modo tale da poter eventualmente diventare comandante di compagnia e addestrare, formare sotto di sé altri comandanti di plotone. Così il comandante di compagnia può diventare comandante di battaglione, quello di battaglione reggimento, quello di reggimento divisione. È una catena di comando, quella ideata da Hans von Seeck, che funziona. Funziona al punto che un fino a quel momento quasi anonimo ufficiale delle truppe di montagna, un tedesco dagli zigomi sporgenti, di sedere un po' basso, ma che si è fatto largo durante la Grande Guerra con la conquista del Monte Matajur sopra Cividale del Friuli e poi ottenendo la Croce di Ferro di prima classe a Longarone, ottiene l'accesso al quadro permanente degli ufficiali. Ne sentiremo parlare molto di quell'ufficiale così particolare, perché diventerà una leggenda. Lo chiameranno la Volpe del Deserto, Erwin Rommel. È lui uno dei migliori allievi della scuola di Hans von Seeck. E con lui ci sono Erich von Manstein, Heinz Guderian. Ecco, Guderian, l'uomo che diventerà l'ispettore delle truppe corazzate nel secondo conflitto mondiale, il teorico dell'impiego massiccio delle forze meccanizzate, è incaricato di una missione speciale dallo stesso Hans von Seeck, che da uomo intelligente applica anche un vecchio proverbio: il nemico del mio nemico può essere mio amico. Ed è così che, in maniera praticamente incredibile, nonostante il trattato di pace vieti assolutamente alla Germania di possedere e sviluppare forze corazzate, la Germania in segreto comincia a dotarsi di tutto ciò che serve per avere un domani delle Panzerdivisionen efficienti. E come lo fa? Stringendo un accordo di collaborazione con l'Armata Rossa. Sì, avete capito bene, la Germania, che non è ancora nazista, ma è molto nazionalista, stringe un patto del diavolo con Stalin, con quell'Armata Rossa che in quegli anni ha da poco vinto la guerra civile e che si sta riorganizzando in autonomia perché l'Unione Sovietica è politicamente isolata nel consesso mondiale. Ma non è un problema da questo punto di vista. Il patto segreto con la Germania è questo. Gli ufficiali tedeschi andranno in Unione Sovietica a imparare le tecniche di utilizzo dei carri armati e in cambio porteranno con sé tutte le tattiche che hanno utilizzato durante la Grande Guerra, soprattutto nella capacità di sfondare le linee, qualcosa che l'Armata Rossa ha sempre fatto fatica a interiorizzare. Si vede ad esempio i problemi e le sconfitte sul fronte polacco. D'altronde la Polonia è un nemico comune, tanto per l'Unione Sovietica, che la vede come un intruso sulla cartina geografica e oltre ad aver preso dei territori che un tempo erano zaristi, tanto per la Germania, che non è ancora nazista, lo ribadiamo, ma è convinta che la Polonia a est sia solo un contraltare della Francia ad ovest. La famosa teoria del doppio fronte, qualcosa che spaventa tutti gli strateghi tedeschi. La Polonia, anche per Hans von Seeckt, è destinata a essere colpita per prima e smembrata, perché rappresenta un rischio ben oltre il motivo del corridoio di Danzica, della separazione della Prussia orientale. Semplicemente la Polonia è un ostacolo. Non sono ancora i tempi dell'accordo Molotov-Ribbentrop, quello arriverà molto, molto tempo dopo. Ma incredibilmente Germania e Unione Sovietica vanno già d'accordo su diversi punti di vista. Per lungo tempo Heinz Guderian guida una missione tedesca segreta all'interno dell'Unione Sovietica, studia le tecniche di utilizzo dei mezzi corazzati e le riporta in Germania, dove con delle esercitazioni anche invernali, in cui le autovetture vengono ricoperte di pannelli di legno che simulano i carri Renault francesi, la Reichswehr inizia ad addestrarsi tanto all'uso dei carri armati quanto al combattimento della fanteria contro i carri armati. Sono le basi di quella che sarà la Blitzkrieg. L'altro aspetto è lo sviluppo dell'aviazione. Hans von Seeckt è convinto che la guerra del futuro sia una guerra di movimento, appunto la Blitzkrieg, quella che verrà portata avanti dai suoi migliori allievi. Li abbiamo già nominati, von Manstein, Guderian e Rommel. E per fare questo serve una perfetta coordinazione tra le forze di terra e l'aviazione, quell'aviazione che però non sarebbe consentita. E anche qui von Seeckt ha un colpo di genio. Gli ufficiali dell'aviazione civile diventano automaticamente riservisti della futura Luftwaffe. Ufficialmente non esiste un'aviazione militare. In realtà, con la scusa dei trasporti e delle esercitazioni, si comincia a sviluppare nuovamente tanto un'industria aeronautica quanto soprattutto l'addestramento dei piloti. A quel punto le basi sono poste. La Germania può cominciare un riarmo nascosto ma costante. L'esercito è ben addestrato, un esercito di 100.000 uomini che però può in breve tempo decuplicare e diventare di uno, forse anche 2 milioni di uomini, sempre mantenendo un'efficienza elevatissima, l'aviazione può coordinarsi con l'esercito e soprattutto si sa come utilizzare e come combattere i mezzi corazzati. La Blitzkrieg sarà questo: puntate offensive delle Panzerdivisionen che, agendo in concorso con l'aviazione, terrorizzano e scompaginano le truppe avversarie, ricavano delle grosse sacche di esercito nemico che poi vengono ripulite dalla fanteria che avanza dietro alle spalle dei carri armati. Hans von Seeckt abbandona il suo posto ben prima della salita al potere di Adolf Hitler, un po' per motivi di età, un po' per questioni politiche. D'altronde, alla presidenza del Reich arriva Paul von Hindenburg, che preferisce un approccio più moderato e conservatore, per dare meno adito a voci che iniziano a girare su una Germania di nuovo forte, di nuovo armata, di nuovo capace di spargere il terrore in Europa. Von Seeckt abbandona l'incarico, si dedica alla pensione, anche se spesso e volentieri chiacchiera con i suoi vecchi allievi. Diviene alla fine un politico, anche lui di stampo conservatore, di destra, ma non ha simpatie per il nazismo, almeno di certo non prendere la tessera del partito nazista. Hans von Seeckt muore alla fine del 1936, lascia dietro di sé un'eredità molto complessa, una missione in Cina che è guidata da un suo vecchio amico, il conte von Falkenhayn, il quale dispensa consigli e porta con sé anche dei materiali per l'esercito del Kuomintang, impegnato successivamente nella guerra contro i giapponesi. Lascia dietro di sé l'eredità dell'utilizzo dei mezzi corazzati e, come detto, Heinz Guderian e von Manstein saranno tra i suoi migliori allievi in assoluto. Lascia dietro di sé l'idea di un esercito di professione, non più popolare, non più di leva, ma di estrema qualità, un qualcosa che verrà ripreso anche dalle altre potenze europee parecchi anni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, come idea di un esercito stanziale, professionista, ridotto nei ranghi, ma di immediata efficienza. Lascia dietro di sé il ricordo, come scrive appunto Erwin Rommel nei suoi diari, di un genio imperscrutabile, l'uomo che, partendo dalle macerie della Grande Guerra, traghetta la Reichswehr dalle ristrettezze dei trattati di pace fino a un concetto di guerra rivoluzionario. E questa è la grande eredità morale, strategica, ideale di Hans von Sydow, l'uomo che creò la guerra moderna, l'uomo che seppe sopravanzare le antiquate idee di von Clausewitz, l'uomo che avrebbe formato consapevolmente un'intera categoria di grandi ufficiali, di generali, di soldati e, come già detto, l'idea di una guerra completamente diversa, come non si sarebbe mai vista prima.